che noi siamo qui non perché crediamo in Dio, ma perché abbiamo incontrato Gesù Cristo. Questo nostro incontro si collega al mistero dell'incarnazione, di un Dio che è entrato dentro la storia, e questa nostra riunione è proprio dentro la storia, come un germoglio dell'incarnazione. Ci parlerà della risurrezione, ma noi stiamo ancora vivendo il mistero dell'incarnazione. E sono solo i primi 2000 anni. Abbiamo pazienza, ecco, perché sono i primi 2000 anni. Perciò quello che stiamo vivendo è soltanto una parte. Quando io ho studiato per diventare prete, pensavo già che lo Spirito Santo aveva già detto tutto, e che lo Spirito Santo l'aveva già fatto, pensavo nel 63. Dopo ho capito che erano soltanto i primi 2000 anni e che probabilmente siamo ancora agli inizi della comprensione di Gesù Cristo. E perciò ascoltiamo con tanta riconoscenza questo contributo così bello, ecco, di sapienza, di studio di Fra Alberto, ma anche di vita, ecco, perché mi sembra che la figura sua, ecco, non solo parli come maestro, ma dà anche una testimonianza di uno che ha incontrato il Vangelo, la lieta notizia, e lo comunica anche nel modo con cui lo dice. Perciò lo ringraziamo e completiamo il discorso che è stato avviato nei giorni scorsi. Grazie.
Buongiorno, buona domenica a tutti. Grazie a Don Giuseppe per questa cara e fraterna presentazione. Grazie a voi tutti per essere qui. Iniziamo subito perché la mattinata è ricca. Siamo al capitolo 19, al versetto 23, alla crocifissione di Gesù. Iniziamo subito la lettura ricordando, o dicendo per le persone che sono qui per la prima volta, quello che è stato il criterio di interpretazione di questi brani. I Vangeli non sono delle cronache, ma delle verità. Cioè l'Evangelista non ci presenta dei fatti, ma della teologia. E la riprova lo vedremo adesso. L'Evangelista ci sta presentando la crocifissione, il momento più drammatico del suo Vangelo, la morte del Figlio di Dio, e si perde, almeno dal nostro punto di vista, in darci considerazioni che riguardano più la sartoria che la teologia. È possibile questo? Allora iniziamo subito la lettura del nostro brano. Capitolo 19, siamo al versetto 23. I soldati, poi, quando ebbero crocifisso Gesù, quindi è un momento drammatico, e guardate voi l'Evangelista invece cosa ci va a indicare. Presero il suo mantello e ne fecero quattro parti, una parte per ciascun soldato. E poi, non pago di questa descrizione, ci dice «e la tunica», e richiama l'attenzione, ma quella tunica era senza cuciture, tessuta completamente, cioè tutta intera, dall'alto. Possibile che in un momento così drammatico, in cui Gesù è in croce, l'Evangelista è preoccupato di darci una lezione di sartoria a sentire che questa tunica è cucita in una maniera particolare? Vedete, quando si prende il Vangelo così in maniera letterale, ci sono queste incongruenze che in realtà, l'abbiamo già visto, non sono tali. Ogni particolare che troviamo nei Vangeli, e se si sottolinea questo è per favorire la lettura personale o comunitaria del Vangelo, ogni particolare che troviamo nei Vangeli che di per sé, secondo il nostro criterio, sembra superfluo, a noi che questa tunica fosse fatta in due pezzi o cucita tutta intera, sta morendo Gesù, non è che ci interessa tanto. In realtà sono preziose indicazioni teologiche che l'Evangelista ci vuol dare, e sta a noi cercare di scoprirle. Allora, quando ebbero crocifisso Gesù, presero il suo mantello. Il mantello, nella simbologia dell'Antico Testamento, ha due significati: o la persona stessa, quando riguarda l'individuo, o quando viene donato questo mantello e ha la figura simbolica del regno. C'è nell'Antico Testamento, nel primo libro dei Re, quando un profeta prende il suo mantello e lo strappa, lo divide in 12 pezzetti. 10 li dà a un regno e 2 all'altro, per indicare la scissione nel regno di Israele tra il regno del nord e il regno del sud. Quindi il manto significa il regno. Allora quello che l'evangelista ci sta dando, partendo da un elemento storico, i soldati, i boia, avevano il diritto di spartirsi le povere cose, le poche cose del condannato. Quindi l'evangelista parte da un elemento storico, ma lo trasfigura. Il mantello quindi è immagine del regno. Quel regno che era stato offerto a Israele e che Israele ha rifiutato, verrà dato ai pagani. Sarà un regno universale. In Matteo troviamo la stessa espressione, quando Gesù dice: vi sarà tolto il regno di Dio e sarà dato a un popolo che lo farà fruttificare. Quindi l'offerta del regno a Israele, che è stata rifiutata perché loro non sono interessati al regno di Dio, ma loro sono interessati al regno di Israele, a restaurare il defunto regno di Israele, quello che doveva avere la supremazia sopra tutti gli altri popoli. Ebbene, hanno rifiutato il regno di Dio e il regno di Dio viene dato all'umanità, ai popoli pagani. Ecco perché questo mantello ne fanno quattro parti. Il numero 4, abbiamo detto che i numeri nei Vangeli non hanno mai significato aritmetico, matematico, ma sempre teologico. Il numero 4 indica da sempre nella simbologia i quattro punti cardinali. Ecco che quindi il regno è per tutta l'umanità. Come il crocifisso, ricordate ieri, il crocifisso è una scrittura universale, anche il suo regno sarà universale, è un regno per tutta l'umanità. Quindi il regno rifiutato dal popolo di Israele ora è un patrimonio per l'umanità. Quindi il mantello, che è la parte esteriore, l'abito a quel tempo era composto dalla tunica, quella che stava a contatto con la pelle, e il mantello. Il mantello, che è la parte esteriore, può essere divisa in quattro parti. Ma l'evangelista attira l'attenzione, ripetendone il termine due volte, sulla tunica. Dice: e la tunica, e riprende: ma quella tunica era senza cuciture, tessuta completamente dall'alto. Dall'alto è un'espressione tecnica che già l'evangelista ha adoperato più volte nel suo Vangelo. Ricordate quando Gesù si rivolge a Pilato, dice: tu non avresti nessuna capacità su di me se non ti fosse stata data dall'alto. E nel colloquio con Nicodemo Gesù aveva parlato di necessità di nascere dall'alto. Dall'alto significa Dio. Allora questa tunica, ripeto, non è una lezione di sartoria quella che l'evangelista ci dà, una tunica che è cucita senza cuciture. Questa tunica che viene dall'alto, che indica la parte intima che sta a contatto con Gesù, indica ciò che proviene da Dio. Ciò che proviene da Dio e che in Gesù si è manifestato, cos'è? Un amore fedele, un amore che non si lascia condizionare dalle risposte, dalla condotta o dal comportamento degli uomini. Quindi la tunica è il segno dell'amore di Dio per l'umanità. E questa tunica, ci dirà adesso l'evangelista, a differenza del mantello, non può essere lacerata. Infatti, perciò dissero tra loro: non squarciamola. Il verbo squarciare, adoperato dall'evangelista, è quello che ha la radice di scisma. Ma tiriamo a sorte a chi tocca, così, scrive l'evangelista, si adempiva la scrittura, si riferisce al Salmo 22, che dice: si sono spartiti tra loro le mie vesti e sulla mia tunica hanno tirato la sorte. E i soldati fecero proprio così. Qual è il significato dei gesti dei soldati che l'evangelista trasfigura teologicamente? Il regno di Dio è universale, quindi il mantello si può dividere in quattro parti, la parte esteriore, ma il messaggio di questo regno, l'amore non può essere diviso. Quando l'amore è diviso, quando c'è lo scisma, non si rende più visibile questo amore. Quindi c'è un messaggio che va portato in maniera integra, integrale, e il messaggio dell'amore di Dio per l'umanità è che tutti siano un'unica cosa. Qualunque divisione nell'amore rovina questo messaggio. Quindi il messaggio rappresentato dalla tunica deve essere portato a tutta l'umanità così com'è, quindi l'unità interiore rappresentata dalla tunica. Invece l'esteriorità rappresentata dal mantello, questa diventa plurale. È la larghezza di idee che già c'hanno gli evangelisti. C'è un unico messaggio, che è quello dell'amore di Dio agli uomini. Le forme concrete per formulare e per vivere questo messaggio saranno differenti secondo le culture, secondo le esigenze, secondo la crescita e la spiritualità dei popoli. Non c'è un libro dove già è tutto scritto nel quale gli uomini si devono sottomettere. C'è una realtà che è quella dell'amore, ma quest'amore sarà vissuto in forme diverse secondo le culture. Quindi già nei Vangeli c'è questa enorme apertura universale. Non è l'imposizione di una cultura differente, non è l'imposizione di una teologia, c'è l'offerta di un amore e le modalità di vivere questo amore saranno differenti secondo i popoli. Quindi quella che sembrava apparentemente una spoliazione si trasforma in una scena di espansione universale, il messaggio di Dio che è dato per tutta l'umanità. Al versetto 25 abbiamo un problema. Quanti sono i personaggi che sono presenti presso la croce? Si diceva ieri, ricordate, che Giovanni è l'unico evangelista che non ha l'invito di Gesù di caricarsi della croce, ma è l'unico che presenta delle persone accanto alla croce. Dicevamo che l'ordine di cattura era per tutti i discepoli, compreso Gesù. È stato Gesù che ha barattato la sua vita con quella dei discepoli, ma non tutti. C'è una piccola parte dell'umanità, che è della comunità, che ha deciso di seguire Gesù presentandosi con lui sul luogo dell'esecuzione, cioè essere pronti a fare la stessa fine del loro Messia. Sono quelli che, come Tommaso nel Vangelo è chiamato Didimo, espressione che indica gemello. Gemello di chi? È il gemello di Gesù, è quello che più gli assomiglia e che capisce, dice: andiamo anche noi a morire con lui. Quindi c'è una piccola parte della comunità di Gesù che è pronta, è già matura a dare la vita con il proprio maestro e come il proprio maestro. Il problema è sapere quanti sono questi personaggi. Leggiamo il Vangelo. Stavano, il verbo stare indica stare in piedi, cioè non sono persone che sono state trascinate dagli avvenimenti o costrette, sono persone che sono in piedi, cioè liberamente, volontariamente hanno preferito stare accanto al suppliziato, disposti e disponibili a farne la sua stessa fine. Stavano quindi in piedi presso la croce di Gesù sua madre, la sorella di sua madre, Maria di Cleofa e Maria di Magdala. Da sempre c'è il problema di quanti sono e chi sono questi personaggi. Si va da un massimo di 4 a un minimo di 2. Vediamo brevemente, perché la mattinata è ricca di contenuti e quindi non ci possiamo soffermare. Il numero 4 sarebbe che c'è la madre, la sorella, Maria di Cleofa e Maria di Maddala, quindi 4 personaggi. Ma non è possibile che siano 4, perché manca la congiunzione tra la sorella di sua madre e Maria di Cleofa. Allora è possibile che siano 3 personaggi, cioè la madre, la sorella di sua madre, che si chiama Maria di Cleofa, e Maria di Maddala. Però anche questa ipotesi non può reggere, perché secondo la tecnica dell'evangelista non presenta nel suo Vangelo nessun personaggio che non compia un'azione. Ogni personaggio nominato con il suo nome, che viene presentato nel Vangelo di Giovanni, o pronuncia una frase o compie un gesto. Qui avremmo questa sorella di Maria, Maria di Cleofa, che sta zitta e non compie nessun gesto. Quindi, secondo lo stile dell'evangelista, è da scartare il numero 3. Allora rimane, e capisco che può sconcertare questa lettura, ma dal testo il greco è come una matematica, non si può tanto sfuggire, ci sono delle regole precise. Dal testo appare che sono 2 personaggi. E per noi è un po' difficile comprendere questi 2 personaggi, perché sarebbero prima presentati per il grado di parentela, la madre e la sorella di sua madre, e poi vengono presentati con il loro nome, Maria di Cleofa, che è la madre di Gesù, e Maria di Magdala, che è la sorella. Che Maria, la madre di Gesù, fosse conosciuta come quella di Cleofa è conosciuto nel mondo antico, nei libri degli apocrifi, anche nei padri della Chiesa, perché pare che Cleofa fosse il nome del padre e di Maria, quindi Maria di Cleofa. Resta un po' difficile accettare che sia la sorella di Maddalena, ma non sono sorelle dal punto di vista di essere nati dai stessi genitori, ma sono, come era il linguaggio della comunità cristiana, fratelli e sorella. Quindi Maria è la sorella di Maria di Magdala, come è la madre, vedremo più avanti, del discepolo, e come questi è il figlio. Quindi l'Evangelista adopera termini del linguaggio della famiglia, madre, sorella, figlio, ma trasfigurando questi termini fa comprendere che all'interno della comunità di Gesù i rapporti non sono quelli gerarchici tra un superiore e un inferiore, ma sono quelli all'interno della famiglia. Quindi a livello di ipotesi si propone questa lettura che sono due personaggi: Maria di Cleofa, che è la madre di Gesù, e sua sorella, ripeto, non sorella perché sono sorelle dal punto di vista genealogico, sorella nella fede è Maria di Magdala, cioè la donna che rappresenta l'Israele fedele e la donna che rappresenta la nuova comunità. Sono tre i personaggi femminili ai quali in questo Evangelo Gesù si rivolge con l'insolito appellativo di donna che si usava per la moglie, per la sposa. È la madre di Gesù alle nozze di Cana, quando Gesù dice «Donna, che ho a che fare con me?» E questa donna rappresenta la sposa di Dio, l'Israele fedele che è stato sempre fedele al suo sposo. Gesù si rivolgerà con questo appellativo all'adultera, che lo sposo riconquista con il suo amore, alla samaritana si rivolgerà con lo stesso termine «donna», e infine a Maria di Magdala. Rappresentano le tre spose di Dio, l'Israele fedele, l'Israele adultero che lo sposo riconquista e il nuovo popolo di Dio rappresentato da Maria di Magdala. Le composizioni poetiche sono stupende, però rischiano, come abbiamo visto già in precedenza, di snaturare la nostra comprensione dei Vangeli. Conosciamo tutti, è stupendo, eccelso, lo Stabat Mater di Jacopone da Todi. Stava mater dolorosa e lacrimosa, ma questa descrizione poetica rischia di snaturare la comprensione dei Vangeli. La madre in questo Vangelo non è né dolorosa né lacrimosa. L'Evangelista non presenta dei sentimenti, ma dei significati. La madre di Gesù presso la croce del figlio non viene presentata come una donna che soffre per il figlio, ma come la discepola perfetta che è pronta a fare la stessa fine del suo maestro. È la grandezza della madre di Gesù che da madre di Gesù è riuscita a diventare discepola del Cristo. Quindi tutti i sentimenti che poi la letteratura, la spiritualità hanno addossato sopra questo testo, bisogna sospenderli perché non è quello che l'Evangelista ci vuol dare. Quindi l'Evangelista non presenta una scena commovente, ma ricca di significati. Ecco dove porta la pienezza del discepolato al Signore. Gesù allora, vedendo, e anche qui per la comprensione bisogna stare rigorosamente attenti al testo, vedendo ci saremmo aspettati sua madre, perché c'è la madre, grammaticalmente l'Evangelista doveva scrivere Gesù vedendo sua madre, e invece no, Gesù non vede sua madre, Gesù vede la madre. E la madre è la sposa fedele di Israele, da cui proviene il Cristo, ed è la madre della nuova comunità. Allora Gesù, vedendo la madre, è accanto a lei, e qui c'è una sorpresa. Allora, già è difficile sapere il numero di persone presso la croce. Andava da un massimo di 4 a un minimo di 2. Comunque erano tutte donne. C'era la madre, la sorella, e Maria di Magdala, comunque sia. Adesso all'improvviso sbuca fuori un altro personaggio. E dove si era nascosto questo? Perché l'Evangelista, quando ha detto erano presso la croce di Gesù, ha ignorato questo personaggio? Vedete come l'Evangelista non presenta una ricostruzione storica, ma teologica. Infatti c'è lì accanto a lei il discepolo che egli amava. L'abbiamo già visto, c'è un discepolo anonimo che non è lecito battezzare, perché rappresenta l'ideale di discepolo, è quello che è stato sempre intimo a Gesù, lo ha seguito fin dall'inizio, gli è stato intimo nella cena e ora è colui che è capace di fare la stessa fine con Gesù e si presenta pronto a morire suppliziato con Gesù. E l'espressione «il discepolo che Gesù amava» non significa una preferenza, l'amore è la normale relazione che Gesù ha con tutti i suoi discepoli. E lì accanto il discepolo che gli amava disse alla madre: donna. È strano che un figlio si rivolga alla madre chiamandola donna, perché, ripeto, il termine donna significa moglie, sposa. È la sposa di Dio, è l'Israele fedele che deve riconoscere nella comunità di Gesù la sua stessa generazione. Infatti cosa dice? Non dice ecco tuo figlio, ma usa l'articolo determinativo ecco il tuo figlio. Ma il figlio di Maria è Gesù, il figlio della madre è Gesù. Ebbene, Gesù vede nel discepolo che più gli assomigliava, quello che gli è stato intimo, il suo proseguimento. Ecco perché Gesù dice alla madre: ecco il tuo figlio, cioè ecco in chi ti devi riconoscere come colui che continua la tua generazione. Poi disse al discepolo: ecco la tua madre. È importante questa descrizione che ci dà l'Evangelista. Non rappresenta una rottura tra l'Israele dal quale è venuto Gesù e la nuova comunità che parte da Gesù, ma una continuità. Non c'è rottura tra madre e figlio, è la vita che continua in una forma nuova, e le forme nuove sono sempre imprevedibili e sono sempre fonti di sorpresa. Allora l'invito di Gesù è che alla comunità israelita dalla quale lui proviene indica che di accettare il nuovo che da lui adesso sta nascendo. Quindi non una rottura ma una continuità, non una rivalità ma una comunione, non una distanza ma una vicinanza. Ecco la tua madre. E da quell'ora il discepolo la colse con sé. Nel prologo l'Evangelista aveva detto: venne tra i suoi, ma i suoi non l'hanno accolto. Quell'espressione venne tra i suoi è la stessa che qui viene tradotta: lo prese con sé. Il popolo non è stato capace di accettare Gesù, ma il nuovo popolo che nasce da Gesù è capace di accettare l'antico, proprio per indicare la continuità nell'Israele fedele. Dopo questo Gesù, sapendo, ricordo che in questo Vangelo Gesù non è una vittima presentata al supplizio, ma è il campione dell'amore che è perfettamente cosciente di tutto quello che sta per accadere ed è lui che prende l'iniziativa. Gesù più volte dirà nel Vangelo: la vita non mi sarà tolta, ma sono io che la dono volontariamente. Detto questo, Gesù, sapendo che tutto era stato ormai compiuto, cos'è che è compiuto? Dicevamo che l'Evangelista struttura il suo Vangelo nell'arco di 6 giorni. Qui siamo al giorno sesto, e il giorno sesto nel libro della Genesi è il giorno della creazione dell'uomo. L'Evangelista vede in Gesù la vera creazione, la vera realizzazione dell'uomo creato secondo la volontà di Dio, un uomo che come il Padre, che come Dio, sia sempre e soltanto capace di dare risposte d'amore di fronte alle circostanze che, in cui si viene a trovare, e che è quello che Gesù ha fatto in tutto il racconto della passione. Ma Gesù fa un'ultima prova di un'offerta d'amore. Gesù, immagine del Dio invisibile, è l'espressione di un Dio amore che non ha altra maniera per rapportarsi con le persone che non sia quella di una comunicazione incessante e crescente d'amore. Quindi Gesù, ormai agonizzante sulla croce, fa l'ultima prova di poter concedere il suo amore. Infatti, sapendo che tutto era stato ormai compiuto, affinché si compisse la scrittura, e l'Evangelista si riferisce a un salmo, il Salmo 35, dove c'è scritto: mi hanno odiato senza motivo, disse: ho sete. Come sempre l'Evangelista trasfigura l'elemento storico per dargli una connotazione teologica. Dal punto di vista storico, l'arsura era uno dei tormenti che affliggeva i condannati a questo supplizio della crocifissione. Quindi Gesù c'ha sete. Dal punto di vista teologico, Gesù non rifiuta il calice del martirio che gli viene dato dal Padre. Dice: non berrò forse il calice che il Padre mi ha dato? Quindi, come per Gesù fare compiere la volontà del Padre, dice: per me è cibo, così bere il calice ora c'ha desiderio. Gesù non vede l'ora di dimostrare la pienezza dell'amore del Padre per tutta l'umanità. Gesù dice: ho sete. Gesù chiede un minimo di compassione, un minimo di accoglienza, per poter poi lui dare il dono. l'indicazione che l'Evangelista ci presenta è identica all'incontro con la Samaritana, dove Gesù dice dammi da bere. Non è Gesù che aveva sete, chiedeva un minimo d'accoglienza per poi essere lui a offrire un dono ancora più grande. E infatti alla Samaritana dice se tu conoscessi il dono di Dio, e qual è? Non è più l'acqua che viene da un pozzo, che va caricata con le proprie forze, ma una sorgente che ti scaturisce dal tuo interno. Il dono che Dio stava per dare alla Samaritana era immensamente più grande di quello che lui aveva richiesto. Solo l'amore non va mai imposto. L'amore può essere soltanto offerto. Quando l'amore viene imposto, non è più amore, ma si chiama violenza. Allora Gesù non può imporre il suo amore, chiede un minimo di accoglienza per poi esplodere con tutto il suo amore in chi gliela concede. E qui lo stesso, Gesù di fronte ai suoi carnefici chiede ho sete, cioè mostratemi un minimo di comprensione perché poi non sarete voi a dissetare me, ma sarò io a effondere su di voi lo spirito dell'amore. Quindi Gesù chiede ho sete, ed ecco la descrizione minuziosa che ci fa l'Evangelista. Vi era lì un vaso pieno di aceto. Nel matrimonio ebraico un momento importante è quando i due sposi bevono da un unico calice il vino. Il vino è simbolo dell'amore. Ricordate alle nozze di Cana cosa dice la madre? Non hanno vino. Sempre per le traduzioni, consiglio utile, non è come certi traduttori scrivono non hanno più vino. Non hanno più vino significa che avevano il vino e poi l'hanno finito. L'Evangelista non dice che non hanno più vino, non l'hanno mai avuto. Non hanno vino, cioè tra Dio e il popolo non c'era amore. E la madre si preoccupa per la situazione del popolo e dice non hanno vino. Quelli che non hanno vino, che non hanno amore, hanno il contrario del vino, cioè l'aceto. Se il vino è simbolo d'amore, l'aceto nella simbologia ebraica era simbolo di odio. C'era un vaso pieno di aceto, posero perciò una spugna piena di aceto. L'importanza dell'aceto verrà sottolineata dal fatto che il termine sarà ripetuto per ben tre volte, ormai abbiamo imparato le tecniche letterarie dell'Evangelista, il numero tre significa ciò che è pieno, ciò che è completo, perciò una spugna piena di aceto, quindi la spugna è stata posta nel vaso d'aceto e ha succhiato, si è inzuppata di tutto l'aceto. Quindi tutto l'aceto, simbolo di odio, che era contenuto in questo vaso, questa spugna l'ha succhiato tutti quanto. Perciò posero una spugna piena di aceto in cima, e qui c'è un termine talmente assurdo che molti copisti poi hanno creduto bene di doverlo sostituire. Perché scrive l'Evangelista che posero una spugna inzuppata di aceto in cima a un ramo di isopo. E gliela accostarono alla bocca. L'isopo è la nostra maggiorana. È impossibile, fateci la prova, a mettere una spugna sopra un rametto di maggiorana. Se poi questa spugna è appesantita, che è inzuppata di un liquido, è impossibile. Allora molti copisti, credendo un errore del copista precedente, hanno modificato nei secoli questo termine. Siccome isopo in greco si scrive isopoi, hanno pensato che fosse un errore di trascrizione della parola giavellotto che in greco si dice issoi, quindi manca la P. Isopoi era l'isopo, issoi il giavellotto. Allora in molte traduzioni nel passato si trovava che posero questa spugna molto più logicamente, più coerentemente, in cima a un giavellotto, ed è l'immagine tradizionale. Ma l'Evangelista non vuole trasmettere della storia, ma della teologia. Non una cronaca, ma delle verità. E perché l'Evangelista mette in maniera incongrua che mettono questa spugna su un ramo di isopo, che è impossibile? Perché per l'Evangelista, e ce l'ha ricordato quando interrompendo la tensione del dramma della passione, sottolinea, era circa l'ora sesta. L'ora sesta, mezzogiorno, era quella in cui nel Tempio incominciava la macellazione degli agnelli per la Pasqua. E Gesù, dall'Evangelista, è stato presentato fin dalle prime battute come l'agnello di Dio che toglie il peccato dal mondo. Ebbene, questo agnello, che serviva nella notte dell'Esodo, della liberazione, della schiavitù egiziana, e la cui carne avrebbe dato la forza per iniziare questo cammino, il sangue di questo agnello, nel libro dell'Esodo, c'è scritto: prendete un fascio di sopo, di maggiorana, lo intingerete nel sangue che sarà nel catino e spruzzerete l'architrave e gli stipiti con il sangue del catino. Allora è chiara l'intenzione dell'evangelista. L'evangelista vede in Gesù l'agnello la cui carne, assimilata, mangiata dall'uomo, gli darà la capacità di camminare verso la pienezza della libertà, e il cui sangue non lo libererà dalla morte terrena, ma dalla morte definitiva. Ecco perché l'evangelista adopera questo termine incongruo di isopo. E Gesù accetta. Gesù ha fatto un'offerta d'amore. Come si può rifiutare a un moribondo, a un condannato nell'agonia atroce del crocifisso? Come si può rifiutare a uno che chiede o sete di andargli incontro? Ha chiesto un'offerta d'amore, gli hanno risposto con il massimo dell'odio. E Gesù l'accetta. E dopo aver preso l'aceto, Gesù paradossalmente succhia tutto l'aceto contenuto nella spugna. Gesù accetta tutto l'odio di cui la gente è capace di dimostrargli. E dopo aver preso l'aceto, Gesù disse: è compiuto, è terminato. Cos'è che è terminata? È terminata la creazione dell'uomo. Durante la passione Gesù, ricordate, si era presentato: ecco l'uomo. L'uomo creato a immagine e somiglianza di Dio. L'uomo che è figlio di Dio, eccolo. È quello che è capace di avere sempre un'offerta e una risposta d'amore, qualunque sia la circostanza che si trova a vivere. Ma, come dicevamo, questo amore può essere soltanto offerto, non può essere imposto, perché l'amore, quando viene imposto, non è più tale, ma si chiama violenza. Gesù, in tutta la passione, l'abbiamo visto fin dall'inizio, ricordate, al momento della cattura, chi cercate? Gesù offre vita a chi cerca vita. Gesù in tutta la passione ha avuto soltanto reazioni di un'offerta crescente d'amore fino all'ultimo, e dopo l'ultima offerta d'amore ha ricevuto in cambio l'odio. Gesù lo ha assimilato e a questo punto finalmente può dire: è completata la creazione. Il sesto giorno, quello della creazione dell'uomo, ormai giunge alla fine, perché l'uomo creato secondo la volontà di Dio, cioè un uomo che gli assomigli, e l'uomo che assomiglia a Dio, Dio è amore, è quello che è capace di avere soltanto risposte e reazioni di amore di fronte al mondo che lo circonda. Gesù dice: è completato. Ecco il modello d'uomo per tutta la creazione. Ecco il modello d'uomo per tutta l'umanità. E nessun evangelista scrive che Gesù morì. Nessun evangelista. Gli evangelisti non presentano una scena di morte, ma di pienezza traboccante di vita. È chiaro che Gesù è morto sulla croce, ma gli evangelisti non sono dei giornalisti che fanno la cronaca, ma sono dei teologi che ci trasmettono una verità per le comunità di tutti i tempi. In nessun Vangelo si scrive che Gesù morì. Ma, e lo vedremo qui, e faremo anche l'esempio con gli altri Vangeli, in questo caso Gesù fa l'azione di una persona viva e reclinato il capo. Reclinare il capo era un'espressione tecnica che indicava il dormire. Per Gesù non è la morte, ma è il sonno. L'aveva già detto Gesù quando gli parlavano di Lazzaro, ha detto: Lazzaro non è morto, ma dorme. Cos'è il dormire? Il dormire è un momento importante nel ciclo della giornata dell'individuo, è un momento di sosta che poi gli consente cosa? Di recuperare con più grande energia la giornata successiva. Quindi per Gesù la morte è un momento di pausa che consente poi di ritornare ancora più viva. Allora l'evangelista non presenta la morte di Gesù, ma l'azione di un vivente, il dormire, e dopo vedremo il significato teologico di questo sonno, e consegna lo spirito. Lo spirito, con l'articolo determinativo, cioè la forza dell'amore di Dio che Gesù aveva ricevuto al momento del battesimo e che Gesù aveva arricchito nella sua esistenza con manifestazioni di opere d'amore con le quali comunicava e restituiva vita al popolo, questo stesso spirito Gesù lo consegna a chi? A quanti lo prendono come modello d'uomo. Quindi quanti accolgono Gesù come modello di comportamento? Quanti orientano la propria vita verso il bene degli altri e quanti, come lui, si impegnano ad avere nella propria esistenza sempre soltanto risposte d'amore di fronte all'atteggiamento degli altri, questi sono coloro che accolgono il suo spirito. Tutti gli evangelisti in maniera simile descrivono la stessa scena. Sapete che il verbo spirare, adoperato dagli altri evangelisti, prima dei Vangeli non indicava mai la morte di una persona. Spirare significa soffiare. Gli altri evangelisti adoperano lo stesso significato teologico e dicono che Gesù spirò. Spirare non è l'azione di un morto, ma l'azione di un vivo. Poi dopo nella letteratura, dagli Vangeli in poi, spirare passò a indicare la morte di un individuo. Ma prima dei Vangeli il verbo spirare significava semplicemente soffiare. Perché l'evangelista ci presenta questo? Perché in Gesù c'è una pienezza di vita tale che gli consente di superare immediatamente e di passare immediatamente la morte. Ma Gesù consegna lo Spirito. L'ultima delle azioni di Gesù è un'azione di vita. Questo verbo consegnare è quello che ha cadenzato tutta la passione, ricordate? Giuda consegna Gesù alle guardie, le guardie consegnano Gesù a Caifa, Caifa consegna Gesù a Pilato, Pilato consegna Gesù ai carnefici, quindi il verbo consegnare durante la passione ha cadenzato un itinerario crescente di morte e di odio. L'unica volta che viene attribuita a Gesù è una risposta di pienezza di vita. Cioè Gesù risponde all'odio con una pienezza di vita, il suo spirito, il suo stesso amore. Allora i giudei, essendo il giorno della preparazione, è la seconda volta che appare il termine preparazione. L'evangelista qui è fortemente ironico. Fanno di tutto per preparare la Pasqua, ma non la celebreranno, perché la vera Pasqua sarà Gesù immolato sulla croce, e quindi loro preparano senza celebrare la Pasqua. Hanno fatto di tutto per preparare e non riescono ad arrivare a celebrarle. Essendo il giorno della preparazione, perché? E qui c'è un'altra incongruenza letteraria. Vedete, in passato, e mica tanto, sapete, fino a 40 anni fa, quando non c'era la scoperta della ricchezza letteraria e teologica degli evangelisti, c'era ancora la vecchia teoria che gli evangelisti erano o pescatori o comunque gente di non grande cultura, che alla meglio aveva messo in su una storia di Gesù, però zeppa di errori grammaticali. Quelli che sembravano una volta errori grammaticali, invece si rivelano grandi intuizioni teologiche. Qui c'è un errore grammaticale, perché scrive l'evangelista, perché i corpi, sono tre corpi, Gesù e gli altri due, non rimanessero essendo i corpi plurale, l'evangelista doveva scrivere direttamente sulle croci. Ci sono tre croci, una per ogni condannato. E invece l'evangelista trasfigura il dato storico, dice perché i corpi non rimanessero sulla croce, in croce, c'è un'unica croce. Per l'evangelista c'è un'unica croce dove è inchiodato Gesù e i suoi due discepoli che l'hanno seguito fino all'ultimo. C'è un'unica croce che è la croce di Gesù, e in questa croce stanno anche i suoi discepoli. Perché non rimanessero in croce durante il sabato? E scrive l'evangelista, era infatti un giorno solenne quel sabato, ma è un giorno solenne perché è l'ultimo giorno della creazione dell'uomo. Chiesero a Pilato che fossero loro spezzate le gambe e fossero portati via. Abbiamo detto che la crocifissione non era un sistema per eseguire le esecuzioni capitali, ma una tortura atroce che poi portava, dopo diversi giorni, alla morte. Proprio per far sì che l'agonia e durasse il più possibile, veniva posto una specie di predellino all'incirca sotto il sedere del condannato, in modo che si potesse riposare tra uno spasmo e l'altro. Questo era per accelerare la sua, per far sì che l'agonia continuasse. Ebbene, adesso devono preparare una festa liturgica, non possono mantenere degli agonizzanti sulla croce, allora chiedono a Pilato di ricorrere alla pratica che era comune di spezzare le ginocchia del condannato in modo che non potesse più sollevarsi, non potesse più respirare e la morte si accelerasse. Vennero dunque i soldati, spezzarono le gambe. Allora abbiamo detto che Gesù è stato posto in mezzo ad altri due, ma notate qui che giro strano che fanno i boia. Vennero dunque i soldati e spezzarono le gambe al primo, quindi quello a destra o a sinistra, e poi avrebbero dovuto andare da Gesù. Invece fanno il giro e poi all'altro che era stato, e qui c'è un verbo intraducibile nella lingua italiana, in greco è con crocifisso. L'evangelista sottolinea ancora una volta che questi sono i discepoli che hanno accettato di morire con Gesù e come Gesù, con lui. L'evangelista fa questa elaborazione grammaticale per sottolineare poi la centralità della figura di Gesù. Venuti però da Gesù e vedendo che era già morto, a Gesù la vita non è tolta. Gesù l'ha detto più volte in questo Vangelo: la vita non mi viene tolta, ma so io che la do per poi riprenderla. Quindi la vita non viene tolta a Gesù. Vedendo che era già morto, non gli spezzarono le gambe. E l'evangelista anche qui trasfigura il dato storico per ricavarne, lo vedremo, lo farà lui, una riflessione teologica. Ma uno dei soldati gli trafisse il costato con la lancia e subito ne uscì sangue e acqua. C'è un ennesimo gesto di odio nei confronti di Gesù che non è necessario. È già morto, ma l'odio contro lui è talmente grande che, come segno di disprezzo verso questa persona, come segno ulteriore di oltraggio non necessario, è già morto a Gesù, uno dei soldati prende la lancia e gliela scaglia contro il costato. Ebbene, di fronte all'ennesima prova di odio da parte dell'umanità, in Gesù, anche se morto, anche se cadavere, sprizza la vita. Cos'è che esce? Il sangue. Il sangue è espressione dell'amore che Gesù ha dimostrato. Versare il sangue, l'amore che arriva fino al dono di sé. E esce acqua. Acqua anche è l'immagine dello Spirito che viene comunicato. Quindi all'ennesimo gesto d'odio da parte dell'umanità nei confronti del Figlio di Dio, gli si lancia questa lancia nel costato, esce ancora un'offerta d'amore. Ma l'evangelista anche qui trasfigura, e con il fatto del dormire di Gesù e con la citazione della costola si rifà alla creazione della donna. Abbiamo detto che con Gesù è stato creato l'uomo, l'uomo creato a immagine e somiglianza di Dio, un uomo che è Dio stesso, e la donna, ecco la creazione della donna. Nel libro del Genesi si legge che il Signore fece addormentare Adamo e poi da una costola creò la sua compagna. E Adamo disse: questa è carne della mia carne e osso delle mie ossa. Ebbene, la stessa scena l'evangelista ci presenta nella morte di Gesù. Anche Gesù dorme, anche di Gesù si parla della sua costola, e cosa nasce? Nasce la comunità, nasce la Chiesa. La Chiesa di Gesù non sarà come la compagna di Adamo, carne della mia carne o osso della mia ossa, ma spirito del mio spirito. Quindi la comunità di Gesù nasce dalla morte di Gesù, e l'evangelista allora non ci presenta una scena di morte, ma una scena di vita. Sulla croce non muore Gesù, ma nasce la comunità, nasce la Chiesa, dal suo spirito dimostrato e dal suo spirito comunicato. E qui l'evangelista interrompe la descrizione per una pausa di riflessione teologica. E scrive l'evangelista: chi ha visto ne dà testimonianza, e la sua testimonianza è vera, egli sa che dice il vero. Perché? Perché anche voi crediate. È una testimonianza solenne che è scritta perché si creda. E l'evangelista che parla di visto non adopera il verbo vedere che indica la vista fisica, ma il verbo vedere che indica una profonda esperienza interiore. Quindi l'evangelista fa comprendere che quello che lui ha presentato è una lettura teologica, non una cronaca della morte di Gesù. E l'evangelista ritorna sul tema che gli è caro. Questo infatti avvenne perché si adempisse la scrittura: non gli sarà spezzato alcun osso. Quando Mosè chiese agli ebrei di uccidere l'agnello pasquale, disse: non gli spezzerete alcun osso. Ecco perché Gesù sulla croce non è stato spezzato alcun osso, perché l'evangelista vede in Gesù l'agnello pasquale, l'agnello, l'abbiamo detto, la cui carne darà vita e il cui sangue libererà dalla morte. Ma è anche una citazione di un salmo, il Salmo 34, dove si legge che al giusto il Signore preserva tutte le sue ossa, neppure una sarà spezzata. Quindi in quell'uomo suppliziato secondo la condanna che la Bibbia, la parola di Dio, il libro del Deuteronomio, riserva ai maledetti da Dio, in quell'uomo risplendeva la pienezza della divinità del Figlio di Dio. E l'Evangelista continua, è un altro passo della Scrittura, dice ancora, e cita il profeta Zaccaria, vedranno colui che hanno trafitto. Questo passo, citato di Zaccaria, si parla dell'effusione dello Spirito, e da Gesù è uscito sangue, immagine dello Spirito, ma si parla anche che in quel giorno, nel giorno del Signore, da Gerusalemme sgorgerà acqua che arriverà a tutta l'umanità. Allora questa acqua, che è immagine dello Spirito, che è uscita dal costato di Gesù, significa che l'acqua in quella cultura è fonte di vita, è per tutta l'umanità. L'acqua parte da Gerusalemme, ma non si ferma a Israele. Quest'acqua si riversa verso tutti quanti. Dopo questo, qui l'Evangelista disturba un po' le creazioni artistiche, stupende tra l'altro, di pittori, di scultori che hanno raffigurato la deposizione di Gesù. La deposizione di Gesù, che tutti conosciamo, con Gesù che viene calato dalla croce e la splendida pietà, Maria che lo prende, non ha nessun diritto di cittadinanza nei Vangeli. Abbiamo detto che presso la croce era presente la madre, era presente la sorella di sua madre, Maria di Magdala, è presente anche il discepolo. Perché questi non prendono il corpo di Gesù? Sono soltanto presenti presso la croce? Perché non sono loro ad accogliere il corpo di Gesù? Ma è chiaro, quei discepoli che sono stati capaci di finire con Gesù sulla croce, lo sperimentano subito come un vivente. Loro non seguono un cadavere, ma seguono un vivo. Ecco perché l'Evangelista li fa scomparire di scena. Nella scena della deposizione del corpo di Gesù non c'è né la madre, né il discepolo, né Maria di Magdala. Perché? Loro sperimentano un vivente, non piangono un morto. Loro seguono una persona che è viva e vivificante. Loro hanno già capito in anticipo quello che gli altri non capiranno. Nel Vangelo di Luca, quando le pie donne vanno al sepolcro, si trovano la strada sbarrata dagli angeli che dicono «Dove andate?». Perché cercate tra i morti chi è vivo? L'Evangelista invita a fare una scelta. O lo piangete come morto, allora accomodatevi al cimitero. O lo sperimentate come un vivo. Non è possibile far combaciare le due cose in genere. E questo è importante anche per noi, per i nostri cari. Noi ci dobbiamo decidere. O li piangiamo come morti, accomodatevi. Il cimitero è il luogo dei morti. O lo sperimentiamo come vivo. Non è possibile piangere una persona come morta e sperimentarla come vivente. È un po' quello che accadrà in questo Vangelo, che nonostante questa esperienza, Maria di Magdala piange con lo sguardo rivolto verso il sepolcro. Intanto che lei piange il morto, non si accorge Gesù vivo che era dietro di lei e che aspettava paziente. Vediamo quando questa smette di piangere. Soltanto quando Maria di Magdala smette di guardare la tomba e si volta indietro, oh, Gesù era lì. Lei piangeva come morto quello che era vivo. Ecco perché la madre e il discepolo qui non ci sono. Loro seguono un vivente, non onorano un morto. E chi c'è a onorare un morto? Quelli che sono stati incapaci di seguirlo da vivo e ora pretendono di onorarlo come morto. Scrive l'Evangelista, dopo questo, Giuseppe d'Arimatea, che era discepolo di Gesù, ma di nascosto, per paura dei giudei. Ricordate al capitolo 9, nella guarigione del cieco nato, i giudei, ricordo i giudei, si indica non il popolo, ma sempre i capi del popolo, avevano comandato che se qualcuno riconosce Gesù come il Cristo, sarà espulso dalla sinagoga. Essere espulsi dalla sinagoga non significa essere cacciati da un luogo di culto, il che non sarebbe neanche un danno, ma significava la morte civile. Perché per le persone cacciate dalla sinagoga non si poteva avere nessun rapporto. Bisognava osservare una distanza di 2 metri di sicurezza, non si poteva né comprare né vendere, quindi era la morte civile. Allora qui c'è uno dei membri del Sinedrio, addirittura come appare negli altri Vangeli, nel Vangelo di Luca, che per paura dei giudei è un discepolo nascosto. Ha preferito l'onore della gente che è l'onore di Dio. E quindi è un discepolo nascosto, uno che è stato incapace di seguire Gesù da vivo e adesso intende onorarlo come morto. chiese a Pilato di prendere il corpo di Gesù. Pilato lo concesse, allora egli andò e prese il corpo di Gesù. È strano. Questo Giuseppe d'Arimatea ha più paura dei suoi correligionari, i giudei, che del dominatore pagano. È discepolo di nascosto dei suoi correligionari, dei giudei, e non ha paura di Pilato. Quindi vedete il dominio dell'oppressione religiosa che è tremenda. Vi andò anche Nicodemo, che rispunta, che si rivede Nicodemo. E scrive l'Evangelista per ricordarcelo, quello che in precedenza era andato da lui di notte. La notte non è soltanto un'indicazione cronologica, ma teologica. La notte è il mondo delle tenebre, è il mondo dell'incomprensione. Il dialogo di Gesù con Nicodemo era stato un dialogo tra sordi. Gesù che lo invitava ad aprirsi al nuovo, e lui, il povero Nicodemo, che era fariseo e capo dei giudei, quindi attaccato alla tradizione che non capiva. Ad ogni offerta di Gesù gli dice: ma come può, come può? Nicodemo è l'uomo, un uomo buono, ma è l'uomo della tradizione. E l'uomo della tradizione crede che il bello e il buono è stato nel passato, non nel presente e tantomeno nel futuro. E di fronte alla prospettiva di Gesù di cambiarsi, di rinascere di nuovo, il poveretto dice: come può, come può? E ora anche lui, incapace di accogliere la novità di Gesù, intende onorarlo come morto e portò una mistura di mirra e di aloe di circa 100 libbre, 33 chili, che esagerato. 33 chili di unguento per imbalsamare un morto. Perché questa indicazione spropositata? Sono tanti, sapete, 33 chili. Bastava qualche etto, eh? 33 chili sono tanti, provate soltanto a portarli. Porta 33 chili di unguento per imbalsamare Gesù. Perché porta questo peso? Perché si è dimenticato il profumo che Gesù aveva detto di conservare per la sua morte. Dopo la risurrezione di Lazzaro, e ricordate la protesta di Marta, sua sorella: Signore, puzza, è già di 4 giorni. L'effetto della morte è la puzza. Quando Lazzaro torna in vita, l'effetto della vita è un profumo che inonda tutta la casa. Allora Maria, la sorella di Lazzaro, aveva effuso questo profumo che era il profumo di una vita capace di superare la morte. E Gesù aveva detto: conservate questo profumo per il giorno della mia sepoltura. Questa vita che è capace di superare la morte, che ora avete sperimentato in Lazzaro, sarà anche la mia vita. Io non morirò, continuerò a vivere. Conservate questo profumo. Non l'hanno conservato, se lo sono dimenticato. Dimenticando il profumo di una vita capace di superare la morte, ecco che portano unguenti per imbalsamare, per ungere il morto. Ma l'Evangelista adesso ci sta preparando a un colpo di scena. Tutti i preparativi per il funerale, l'Evangelista li presenta con il linguaggio della preparazione del giorno delle nozze. Mirra e aloe, questi profumi portati da Nicodemo, sono i profumi con cui nel cantico dei cantici indicano il contesto nuziale e sono i profumi con i quali veniva profumato il letto, l'alcova per fare l'amore. Quindi l'Evangelista non presenta degli unguenti che servivano per ungere il cadavere di un morto, ma dei profumi che servivano per profumare lo sposo il giorno del suo matrimonio, delle nozze. Quindi l'Evangelista storicamente presenta un funerale, teologicamente presenta le nozze. In Gesù non è la morte ad averla vinta, ma è la vita che supera la morte. E quindi presenta questi profumi, ripeto, immagini nuziali. Essi presero allora il corpo di Gesù e lo legarono, e adesso vedremo la stranezza di questo legarlo, avrebbero dovuto usare, come abbiamo visto per Lazzaro, le bende. L'Evangelista non adopera il termine benda, ma usa un termine che indica teli di lino. I teli di lino erano le lenzuola che si usavano per il giorno delle nozze. Le lenzuola erano una cosa rara, venivano usate soltanto nelle grandi feste. Il giorno del matrimonio, il baldacchino nuziale, veniva preparato con dei teli di lino. Quindi vedete l'Evangelista come sta trasfigurando. Non è un funerale, ma sono le nozze. Ma dice che lo legarono. Perché lo legano? Perché legano Gesù? Quando Gesù ha risuscitato Lazzaro, Il primo comando che dà così è: scioglietelo, siete voi che l'avete legato. Non era uso degli ebrei legare il cadavere. Quando la persona moriva, il cadavere veniva lavato con acqua e aceto, veniva cosparso di profumi e poi sopra veniva posto un lenzuolo, un telo. Ma non veniva legato. Perché Gesù, quando risuscita Lazzaro, dice scioglietelo? Perché la morte, nella simbologia ebraica, veniva presentata come un legame. Nei salmi, se li conoscete, siete esperti, nei salmi si parla della morte come le funi della morte mi tenevano prigioniero, i lacci del regno della morte. E quindi erano loro che avevano deposto Lazzaro nel regno della morte. E adesso, non avendo compreso il significato della risurrezione di Lazzaro, legano anche Gesù. Per loro la morte è la fine di tutto. È vero che c'è la risurrezione alla fine dei tempi, però con la morte è la fine di tutto. Quindi seppelliscono Gesù, e infatti dice l'Evangelista, insieme con oli aromatici, come usanza seppellire per i giudei, ma non per la comunità di Gesù. Per i giudei, per i quali la morte è la fine di tutto. Il morto viene consegnato... Ecco, faccio la pausa perché devono cambiare la cassetta.
Aspettiamo qualche minuto e dopo riprendiamo, perché l'interruzione la faremo nella pausa prima della messa. Ecco, allora tra qualche minuto il tempo di cambiare la cassetta, facendo quando è pronta.
Questo pensiero, pensa quanta ricchezza di comprensione biblica che abbiamo rispetto al passato, quando sembra che i generi letterari dovessero...
Noi siamo appena alla BC, siamo. La BC, sì. La scienza biblica è nata da 30 anni.
Si può partire.
Allora scrive l'Evangelista che legano Gesù come usanza seppellire per i giudei, come avevano seppellito Lazzaro, per i quali la morte per i giudei era la fine di tutto. Quando Gesù va a risuscitare Lazzaro e si trova di fronte a Marta che lo rimprovera, dice: Signore, se tu fossi stato qui mio fratello non sarebbe morto. E Gesù le risponde: Marta, tuo fratello risusciterà. Cari miei, che risposta che si becca Gesù, dice: capirai, so che risuscita nell'ultimo giorno. Quando ci muore una persona cara, se ci vengono a dire per confortarci che risusciterà, non solo non ci confortano, ma ci gettano nella più profonda disperazione. Quando è che risuscita? Stasera? Domani? Tra una settimana? Alla fine dei tempi, capirai, per quel tempo anch'io sarò morto e risuscitato. Allora Gesù cambia la prospettiva della risurrezione, dice: Marta, io sono la risurrezione, quindi la risurrezione non sarà mai presente con Gesù, e la vita. Chi crede in me, anche se muore, vivrà. Quindi voi piangete un componente della comunità, Lazzaro, che ha creduto in me, anche se adesso lo vedete come cadavere, sappiate che continua a vivere. Ma soprattutto la seconda parte che si rivolge alla comunità vivente: e chi vive e crede in me non morirà mai. Quindi chi vive e ha orientato la sua vita come Gesù per il bene degli altri ha una vita di una qualità tale che si chiama eterna, non per la durata ma per la sua indistruttibilità. La vita eterna è una vita di una qualità tale che è capace di superare la morte. Ma la comunità non l'ha capito. La comunità lo seppellisce secondo l'antica maniera, quella per la quale la morte era la fine di tutto, in attesa, capirai, di questa resurrezione alla fine dei tempi. Ora, nel luogo, ricordate il termine tecnico, il luogo, indica sempre il santuario di Dio. Il santuario di Dio non è più il Tempio di Gerusalemme, ma è dove è presente Gesù. Ora, nel luogo dove era stato crocifisso, guardate un po' chi ricompare. Ricordate com'era iniziato il brano della passione di Gesù al capitolo 18, Gesù che entra in un giardino, e il giardino è il luogo della vita, è il santuario dove si manifesta l'amore di Dio. Guardate, alla fine di tutta la narrazione ricompare in maniera paradossale il giardino. Nel luogo dove era stato crocifisso vi era un giardino. Impossibile. Impossibile che esista un giardino nel luogo delle esecuzioni capitali. Abbiamo detto che era una cava di roccia, di pietra, abbandonata in seguito a un terremoto, e serviva come luogo delle esecuzioni capitali, e non c'era nessun giardino. A Gerusalemme c'erano due giardini, uno nei palazzi reali e uno in quello del sommo sacerdote. In una città dove da aprile fino a tutto ottobre non cade una goccia d'acqua, figuratevi se la gente si poteva concedere il lusso di sprecare un dito d'acqua per un giardino. Quindi a Gerusalemme non esistono giardini, perché il tempo non lo consente, perché, ripeto, da aprile a ottobre non cade una sola goccia d'acqua. Poi d'inverno si scatena l'acqua, ma viene accumulata in cisterne per gli usi domestici, per gli usi di tutti i giorni, e non certo eventualmente per un orto, ma non per un giardino. Quindi è impossibile che in un luogo di esecuzioni capitali esistesse un giardino. E per l'Evangelista no. Là dove c'è Gesù, là c'è il giardino dove fiorisce la vita. Gesù, parlando della sua morte, aveva detto: è come il chicco di grano che viene gettato in terra e poi tutta quell'energia di vita che aveva e che non si poteva vedere nel chicco esplode e si libera e viene fuori una spiga stupenda. La morte non distrugge l'individuo, ma lo potenzia. Noi nell'arco breve della nostra esistenza ci troviamo a volte in circostanze in cui tiriamo fuori energie e capacità d'amore che c'erano sconosciute. Ebbene, al momento della morte, quando avverrà, tutte quelle energie che ancora non siamo riusciti a tirar fuori esploderanno, si libereranno e la persona si trasfigura in qualcosa di completamente nuovo. Allora, nel luogo dove era stato crocifisso vi era un giardino. Non è un luogo di morte, ma un luogo di vita. E l'Evangelista lo ripete, nel giardino un sepolcro nuovo. In greco nuovo si dice in due termini. Uno, che adoperiamo anche noi nella lingua italiana, è neo. Neo significa qualcosa di aggiunto. L'altro termine indica una qualità eccellente che soppianta tutto il resto. È lo stesso che Gesù ha detto: vi lascio un comandamento nuovo, cioè un comandamento migliore di tutti gli altri. Qui c'è un sepolcro di una qualità inedita, completamente nuova, e infatti dice l'Evangelista, nel quale nessuno era stato ancora deposto. È una contrapposizione che l'Evangelista presenta con il sepolcro antico, quello dove avevano deposto Lazzaro, per i quali la morte era la fine di tutto. La morte con Gesù contiene in sé già il germoglio della vita. Quindi Gesù inaugura un tipo di morte dove dice: dove nessuno ancora era stato deposto, sarà questo il sepolcro nel quale finiranno anche tutti i suoi seguaci. È la morte che contiene in sé già il germe della vita. Quindi per l'Evangelista non c'è vita, morte e risurrezione, ma c'è una vita di una qualità tale che è già quella dei risorti. Non si risuscita dopo morti, o si risuscita quando si è in vita o non si risuscita più. Il Dio di Gesù non è il Dio che risuscita i morti, ma è il Dio che comunica ai viventi una qualità di vita capace di superare la morte. Ecco perché Paolo, nelle sue lettere agli Efesini, ai Colossesi, può scrivere espressioni che ci sembrano folli: noi che siamo già risuscitati. Come sarebbe dire noi che siamo già risuscitati? Ma non si vive, si muore e poi si risuscita? No, no. Si risuscita qui, in questa esistenza. Quelli che orientano la propria vita per il bene degli altri sono già i risuscitati. Per cui, ce lo assicura Gesù, non faranno l'esperienza della morte. Chi osserva la mia parola, assicura Gesù, non saprà mai cos'è la morte. Quindi non c'è una risurrezione da attendere dopo la morte, ma una risurrezione da effettuare in vita. E siamo arrivati alla conclusione. Là dunque deposero Gesù, a motivo, e l'Evangelista è ironico, a motivo della preparazione. È la terza e definitiva volta in cui l'Evangelista presenta la preparazione. Hanno fatto di tutto per preparare la Pasqua e la Pasqua è già stata mangiata. È un po' come dice Gesù negli altri Vangeli, nella polemica con i farisei: voi farisei pensate che pubblicani e prostitute siano quelli che impediscono al regno di Dio di arrivare? Aprite gli occhi, gente, guardate, loro sono già a tavola, vi hanno preso il posto, vi hanno soffiato il posto, hanno preso il posto e voi siete rimasti fuori. Qui tutta l'azione dall'inizio, ricordate, non mettono piede nel pretorio per non contaminarsi, per carità, per poter mangiare la Pasqua, tutta la preparazione per mangiare la Pasqua, che fiasco totale, la Pasqua è già stata celebrata, Gesù è già stato immolato, quindi non mangeranno mai questa Pasqua, a motivo della preparazione di giudei, perché quel sepolcro era vicino. La sepoltura di Gesù non è la fine del Vangelo, ma è l'inizio della buona notizia. E la buona notizia è che la morte è stata definitivamente, con Gesù, completamente distrutta. E come lui è morto, con una morte che aveva in sé la pienezza della vita, così sarà anche il nostro destino. E abbiamo terminato la lettura della Passione di Gesù. Vi ringrazio.